Benvenuti al Daily Digest di domenica 7 giugno.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Speciale intelligenza artificiale agentica mobile, smartphone disponibili oggi, limiti e rischi di una bolla colossale. La deriva americana e i rischi dell'AI, robot, capitalismo spregiudicato è la lezione cinese. Galaxy S26. Galaxy S26 e Galaxy S26 Ultra. La geopolitica dei semiconduttori e i compromessi del vetro oscurante. Honor Magic 8 Pro. La disparità energetica continentale e i segreti della ricarica rapida. I Q15. L'elaborazione estrema per il gaming mobile e l'architettura dei sensori ad ultrasuoni. Motorola Signature. L'audace ritorno dello spessore ridotto e il prezzo della termodinamica. OnePlus 15 e OnePlus 15R. Le trappole della segmentazione e il compromesso delle porte di comunicazione. Oppo Find X8, Find X8 Pro e Find X9. La fisica delle lenti e la corsa ai sensori colossali. Oppo Reno 14 Pro e Oppo Reno 15 Pro. Le illusioni prestazionali della fascia media e il freno della memoria. Realme GT7T. Il paradosso termico della superbatteria e i limiti dei materiali alternativi. E Vivo, Vivo X200, Vivo X200 Pro e serie Vivo X300. L'alleanza tra ottica ed elettronica è lo scontro della nitidezza. Iniziamo!
La deriva americana e i rischi dell'AI, robot, capitalismo spregiudicato è la lezione cinese. Emil Gorat, ex dirigente di Google X, lancia un allarme. L'intelligenza artificiale e i robot rischiano di servire solo gli interessi di un'elite, distruggendo posti di lavoro e alimentando disuguaglianze. La deriva americana e il capitalismo spregiudicato si contrappongono a modelli alternativi come quello cinese, che riqualifica i lavoratori. Una riflessione critica sul reddito di sussistenza di Elon Musk. La presa di coscienza di un insider di Google. Nel 2008, dentro il laboratorio segreto Cat Lab di Google, un sistema di apprendimento automatico imparò a riconoscere un gatto senza mai aver ricevuto etichette esplicite. Mo Godat, allora dirigente dell'azienda, racconta che quella fu la prima scossa, una rete neurale che vedeva da sola. Ma il momento della frattura interiore arrivò nel 2016, quando osservò dei gripper robotici imparare ad afferrare oggetti con la stessa incertezza di un bambino. Fu allora che comprese, l'umanità stava per trasferire alle macchine non solo la forza, ma la capacità di percepire e decidere. Dentro Google, tutti credevano nella missione di rendere il mondo migliore, ma Godat cominciò a chiedersi, forse il mondo non userà quello che stai facendo come vorresti che fosse usato. I social media dovevano connettere, invece hanno intrappolato, le app di incontri promettevano l'anima gemella, ma prosperano solo se l'utente non la trova. La tecnologia nasce pura, ma il capitalismo la corrompe trasformandola in una macchina per estrarre valore. Oggi, pensatori come Nick Bostrom, Jeffrey Hinton e Fei Fei li condividono la stessa preoccupazione. L'AI non si sveglia la mattina con l'intenzione di opprimere, ma un'elite umana sta usando l'ultimo superpotere del pianeta per accumulare controllo. Godat ci ricorda che mentre parliamo, due guerre usano l'AI per la maggior parte degli omicidi, eppure il dibattito pubblico è ancora fermo ai chatbot e ai video falsi. Il silenzio dei tecnici, dice, è più allarmante di qualsiasi titolo sensazionalistico, perché l'intelligenza che migliora se stessa ogni microsecondo sta già testando nuove varianti del proprio codice. E quando l'intelligenza innesca altra intelligenza, l'accelerazione diventa esponenziale. L'illusione della democrazia è la corruzione sistemica. Mo Godat non parla da complottista quando afferma che la democrazia è finita da tempo. Porta un dato brutale. Esistono prove video di abusi su bambini e nessuno è stato arrestato. A prescindere dal caso specifico, il messaggio è chiaro: il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni è collassato. In un contesto dove l'AI e la robotica stanno per erodere il lavoro, l'assenza di una democrazia reale diventa il detonatore di una guerra civile. Godat lo dice senza mezzi termini: se la disoccupazione raggiungesse il 20% con l'inflazione alta, e i governi non si preparassero a sostenere le persone come fecero durante il Covid, la tenuta sociale sarebbe a rischio. I governi democratici, così come li conosciamo, non rappresentano più i cittadini, le tasse vanno a scopi che la popolazione disapprova, le regolamentazioni vengono ignorate quando sono scomode per i poteri forti, e le elezioni sono una farsa dove gli eletti rispondono alle lobby. L'introduzione dell'AI come strumento di controllo e compressione salariale aggrava le disuguaglianze. Godat descrive le persone come «unghie», spremute fino all'ultima risorsa, mentre i leader restano immuni. La sua previsione di un resto civile non è un auspicio ma un avvertimento. Se non si interviene a ridistribuire i benefici dell'automazione, il sistema capitalistico imploderà. L'esperienza cinese offre un'alternativa: controllo statale più incisivo e visione di lungo periodo che antepone la stabilità sociale al profitto immediato. Ma la domanda che Godat lascia è: a cosa serve una democrazia se i rappresentanti non rappresentano? E a cosa serve il progresso se genera una massa di esclusi pronta a ribellarsi? La deriva americana è prima di tutto un problema di valori. L'assenza di un'etica pubblica condivisa trasforma l'AI in un'arma di oppressione. La retorica rassicurante di leader come Sam Altman, che oscillano tra catastrofismo e negazionismo a seconda della convenienza, è un sintomo della malattia. Altman nel 2015 diceva: «Il mio lavoro è aiutare le persone a distruggere i lavori», poi nel 2023 ha promesso un «full stop», e ora smorza i toni. Non è schizofrenia, è calcolo. Quando serve spaventare per attirare investimenti, si dipinge lo scenario peggiore. Quando la regolamentazione minaccia gli affari, si edulcora il messaggio. L'incertezza stessa è funzionale al mantenimento dello status quo. Un popolo confuso non si organizza, mentre i capitalisti continuano a estrarre valore dalla sostituzione del lavoro umano. La dicotomia dell'AI, IPE e pericoli reali. Il cuore del problema, per Godat, è la dicotomia dell'IPE. L'AI che il grande pubblico percepisce è al tempo stesso ipergonfiata e sottostimata. Da un lato i media diffondono video falsi e storie su chatbot che scrivono poesie, banalizzando la tecnologia. Dall'altro, nei laboratori di DeepMind, Anthropic e OpenAI, si compie una rivoluzione silenziosa, modelli che modificano e ottimizzano il proprio codice ogni microsecondo. Immaginate un piccolo genio che prova nuove versioni di se stesso non ogni giorno, ma ogni milionesimo di secondo. Inevitabilmente, prima o poi, scoprirà qualcosa di straordinario, e quel salto qualitativo potrebbe ridefinire l'intera civiltà. Ciò che più spaventa gli addetti ai lavori non è la singola innovazione, ma l'accelerazione esponenziale, la legge dei rendimenti crescenti applicata alla cognizione. Un modello che progetta un modello migliore di se stesso dà il via a un ciclo che sfugge al controllo umano in tempi brevissimi. Godat lo chiama il vulcano dei geek, un silenzio carico di tensione, consapevolezza di una forza tellurica. Mentre il dibattito pubblico si perde dietro Grok, ChatGPT o Midjourney, le applicazioni reali dell'AI avanzano in tre direzioni pericolose: la guerra, la sorveglianza e la concentrazione capitalistica. Nelle zone di conflitto, droni autonomi e sistemi di puntamento gestiti dall'AI decidono già chi vive e chi muore. Le democrazie occidentali investono miliardi in armi intelligenti, mentre i regimi autoritari usano l'AI per il controllo sociale. Ma il fronte più insidioso è quello economico. L'AI viene implementata per sostituire i lavoratori, non per affiancarli. Godat spiega che una startup può avere un CTO artificiale, un capo di gabinetto AI e un project manager AI, riducendo a zero il personale umano. La pressione competitiva rende inevitabile per ogni azienda quotata in borsa adottare la stessa strategia, pena la distruzione del business. Chi non sostituisce gli umani con la computazione verrà giudicato inefficiente dagli investitori. Così l'AI diventa uno strumento di selezione darwiniana tra capitalisti, mentre i lavoratori sono la variabile di costo da minimizzare. Il paradosso è che persino i CEO si illudono di essere al sicuro. Godat cita Max Tegmark, che rideva all'idea che i capi d'azienda pensano di poter tagliare tutti tranne se stessi, dimenticando che un'intelligenza artificiale generale farà tutto meglio degli umani, incluso dirigere un'impresa. La sostituzione dei lavoratori, il piano inclinato verso il baratro. Godat ha elaborato una piramide predittiva della disoccupazione tecnologica che sovverte le aspettative comuni. Molti credono che l'AI inizierà a distruggere i posti di lavoro a partire dalla base, dai colletti blu. Invece, i lavori manuali specializzati resisteranno più a lungo. Un carpentiere che restaura auto d'epoca, un idraulico che ripara in una cantina angusta, un cuoco che improvvisa con ingredienti freschi richiedono adattabilità e destrezza che i robot umanoidi non avranno per anni. Lo tsunami colpirà invece i colletti bianchi di livello base, operatori di call center, assistenti amministrativi, agenti di viaggio, paralegali, analisti finanziari junior, grafici alle prime armi. Godat stima che già entro il 2027 l'impatto sarà molto serio su questi ruoli. Anthropic ha dichiarato che circa il 15% dei lavori di alto livello potrebbe essere già svolto dall'AI, e Godat ha osservato che le aziende hanno smesso di assumere personale entry level. Non ci sono ancora perdite nette, ma la forza lavoro in quei segmenti ha smesso di crescere, un precursore inequivocabile. Il passo successivo sarà l'erosione dei lavoratori della conoscenza di medio livello, e infine la leadership. Ciò che rende esplosiva questa prospettiva è il meccanismo dell'arbitraggio del lavoro, su cui si è fondato il capitalismo. Storicamente, il capitalismo ha funzionato combinando lavoro e capitale per produrre beni a un costo inferiore al prezzo di vendita. Ma se il costo del lavoro si trasforma in un investimento in una macchina che fa lo stesso lavoro, l'equazione salta. E se quei lavoratori licenziati non hanno più potere d'acquisto, chi comprerà i beni prodotti dalle macchine? È il paradosso del PIL nell'era dell'automazione. La produzione aumenta, ma la domanda aggregata crolla perché i consumatori sono diventati disoccupati. Godat avverte che non serve arrivare al 100% di sostituzione, già al 10-20% di trasferimento del lavoro, l'economia entra in una spirale deflattiva e recessiva. I robot umanoidi di figure.ai, capaci di lavorare 8 ore consecutive scegliendo e imballando pacchi, sono solo l'inizio. Elon Musk prevede 10 milioni di robot umanoidi in pochi anni, e anche se la cifra è probabilmente esagerata, robot specializzati stanno già silenziosamente sostituendo autisti, addetti alla logistica e persino soldati. BYD, colosso cinese dei veicoli autonomi, si accolla la responsabilità di ogni incidente. La transizione è già in atto. Ma mentre in Cina il governo ha un piano per riconvertire i lavoratori, in Occidente si lascia tutto al mercato. E il mercato, lasciato a se stesso, sceglie la strada più rapida per massimizzare i profitti, licenziare. Godat cita l'incontro con il CEO di Uber, che ha ammesso candidamente che i 9 milioni di autisti della piattaforma perderanno il lavoro con l'arrivo delle self-driving car. Una confessione agghiacciante, fatta senza alcun accenno a piani di reinserimento. L'approccio cinese, riqualificare anziché licenziare. In netta controtendenza rispetto alla deriva occidentale, la Repubblica Popolare Cinese ha adottato da tempo una strategia di gestione dell'automazione che privilegia la stabilità sociale e la riconversione dei lavoratori. Il modello cinese non è esente da critiche sul piano dei diritti umani e delle libertà individuali, ma sul fronte specifico della transizione tecnologica offre spunti che l'Occidente capitalista farebbe bene a studiare. Pechino ha sempre considerato la piena occupazione un pilastro della propria legittimità politica. Quando le fabbriche cinesi hanno iniziato a introdurre robot industriali su larga scala, il governo non ha permesso che i lavoratori venissero semplicemente espulsi. Attraverso un mix di pianificazione centrale, sussidi statali e partnership con le imprese, sono stati creati massicci programmi di riqualificazione. Il Made in China 2025 non è solo un piano per dominare le tecnologie avanzate, ma anche un quadro per trasformare la forza lavoro. Milioni di operai sono stati formati per diventare tecnici specializzati nella manutenzione dei robot, programmatori di sistemi automatizzati o addetti al controllo qualità digitale. Lo Stato ha imposto alle aziende di Stato e fortemente incentivato quelle private ad assorbire i lavoratori in eccesso in nuovi ruoli, spesso all'interno della stessa filiera produttiva. Un caso emblematico è BYD. Il colosso non solo produce veicoli elettrici e autonomi, ma ha riconvertito intere linee di montaggio riconvertendo gli operai in ingegneri del software e specialisti di batterie, attraverso accademie interne finanziate dal governo. Quando un robot sostituisce un saldatore, quel saldatore non viene licenziato, viene spostato al collaudo dei robot stessi, oppure entra in un percorso di formazione per diventare progettista di sistemi di saldatura automatizzata. Questo approccio richiede investimenti ingenti e una visione di lungo periodo che il capitalismo anglosassone, ossessionato dai rendimenti trimestrali, non può permettersi. La Cina ha anche il vantaggio di un sistema politico che non deve rispondere ad azionisti esigenti, le decisioni vengono prese in funzione della stabilità del partito, e la stabilità si ottiene evitando sacche di disoccupazione di massa. Durante la pandemia, il governo cinese ha mostrato di poter mobilitare risorse in modo rapido, e lo stesso schema viene applicato alla rivoluzione dell'AI. Esistono centinaia di centri di riqualificazione sparsi per il paese, finanziati con fondi pubblici, che collaborano con università e aziende per aggiornare le competenze di chi rischia di essere spiazzato. Non è un caso che la Cina abbia il tasso di disoccupazione giovanile più basso tra le grandi economie. Quando un settore si contrae, lo Stato reindirizza i lavoratori verso settori in espansione come le energie rinnovabili, l'e-commerce o l'intelligenza artificiale stessa. Questa strategia non è perfetta e talvolta è coercitiva, ma impedisce la formazione di una classe di esclusi permanenti che in Occidente sta già alimentando il risentimento populista. L'Occidente, al contrario, ha lasciato che la globalizzazione e la tecnologia distruggessero intere comunità senza offrire alternative credibili, creando la polveriera sociale che Godat descrive. Mentre Elon Musk e altri miliardari propongono un reddito di sussistenza per comprare il silenzio dei disoccupati, la Cina sta dimostrando che la vera soluzione è rendere i lavoratori partecipi della nuova economia, non consumatori passivi di beni prodotti da macchine di proprietà altrui. Capitalismo spregiudicato, interessi dell'elite contro il popolo. La trascrizione dell'intervista a Emma Ogora mette a nudo il meccanismo perverso del capitalismo contemporaneo, una gara al ribasso in cui la sostituzione dei lavoratori con l'AI non è una scelta strategica ponderata, ma un imperativo dettato dalla pressione degli investitori. Il CEO di una grande azienda che non annuncia tagli massicci grazie all'automazione viene immediatamente punito dal mercato. La sua azienda appare bloated, inefficiente. È lui un cattivo manager. Si è così creata una profezia che si autoalimenta. Ogni trimestre le società quotate devono dimostrare di aver ridotto i costi del lavoro per compiacere Wall Street, e l'AI diventa lo strumento perfetto per farlo. Godat lo spiega con chiarezza. Se sei l'unico CEO a non sostituire molte persone con l'AI, sembri in difetto. In questo contesto, il destino di milioni di lavoratori è determinato non da valutazioni sull'effettivo contributo umano, ma dalla necessità di gonfiare artificialmente i margini di profitto a breve termine. Ciò che rende questo capitalismo spregiudicato è l'assenza di qualsiasi considerazione per le esternalità sociali. Quando un'azienda licenzia 1000 impiegati e li sostituisce con un sistema di AI, il risparmio si traduce in dividendi per gli azionisti e bonus per i dirigenti, ma il costo sociale, disoccupazione, povertà, perdita di gettito fiscale, aumento della criminalità e del disagio psichico, viene scaricato sulla collettività. È una privatizzazione dei profitti e una socializzazione delle perdite, proprio il meccanismo che ha portato alla crisi finanziaria del 2008. L'AI non fa che accelerare questa dinamica, perché mentre la delocalizzazione richiedeva comunque di trovare manodopera a basso costo in altri paesi, l'automazione permette di eliminare il lavoro umano child court, ovunque. Il paradosso dell'arbitraggio del lavoro, su cui Godat insiste, è il cuore della questione. Il capitalismo si è sempre basato sulla differenza tra il costo del lavoro e il prezzo di vendita. Ma se il lavoro non costa più nulla perché lo fa una macchina, la base stessa del capitalismo di mercato si sgretola. Non è un caso che i colossi tecnologici siano le aziende con il maggior rapporto tra capitalizzazione di borsa e numero di dipendenti. Apple, Microsoft, Google, Meta generano profitti immensi con un numero di lavoratori relativamente basso. La tendenza è a una concentrazione della ricchezza senza precedenti, dove una ristretta elite possiede i mezzi di produzione, dati, algoritmi, data center, e il resto della popolazione è relegata a consumatrice, o peggio, a inutile bocca da sfamare. Godat mette in guardia, se il 20% della forza lavoro diventa strutturalmente disoccupata in un contesto di alta inflazione, la pace sociale è a rischio. E non si tratta di allarmismo, gli eventi degli ultimi anni, dai gilet gialli in Francia all'assalto a Capitol Hill, dimostrano che le democrazie occidentali sono fragili e che la rabbia popolare può esplodere in modi imprevedibili. Ciò che manca è una classe politica capace di imporre regole. Invece di tassare i robot o di obbligare le aziende a reinvestire i profitti dell'automazione in programmi di reinserimento, i governi occidentali si limitano a offrire sgravi fiscali alle imprese e a discutere di un reddito di base come contentino. La Cina, con tutti i suoi difetti, ha capito che la tecnologia deve servire il popolo, non il contrario. L'Occidente sembra aver dimenticato la lezione del New Deal, quando lo Stato intervenne per creare lavoro e ridistribuire ricchezza. Oggi, invece, siamo prigionieri di un'ideologia neoliberista che vede nel mercato l'unico arbitro del destino umano. E il mercato, come un dio pagano, divora i suoi stessi fedeli. Elon Musk è il reddito di sussistenza, una critica. La proposta di Elon Musk di un reddito di sussistenza universale come risposta alla disoccupazione tecnologica merita un'analisi critica spietata. Musk, che prevede un futuro con più robot che esseri umani, immagina un mondo in cui lo Stato eroghi a ogni cittadino una somma sufficiente per sopravvivere e, soprattutto, per continuare ad acquistare i beni prodotti dalle sue aziende, Tesla, pannelli solari, forse un giorno robot domestici. È una visione che, sotto una patina di filantropia, nasconde una concezione profondamente distopica della società. Il reddito di sussistenza, in questo schema, non è uno strumento di liberazione ma un calmante per le masse, un guinzaglio dorato che impedisce ai disoccupati di ribellarsi mentre l'elite continua ad accumulare potere e ricchezza. In primo luogo, il reddito di base non risolve il problema della perdita di significato. Il lavoro non è solo una fonte di reddito, ma un elemento centrale dell'identità umana, della socialità e della dignità. Ridurre le persone a meri consumatori passivi, pagati per non fare nulla mentre le macchine producono e decidono, significa condannarle a una vita di inutilità, con tutte le conseguenze psicologiche e sociali che ne derivano: depressione, dipendenze, disgregazione familiare. In secondo luogo, il reddito di sussistenza non intacca la struttura di potere. La proprietà dei mezzi di produzione, i robot, gli algoritmi, i data center, resta nelle mani di pochi. Questi pochi continueranno a decidere cosa produrre, come distribuirlo e a quale prezzo, mentre il resto dell'umanità sarà ridotta a una popolazione di mantenuti che può solo scegliere tra i prodotti offerti dal mercato. Non è una società libera, ma una forma tecnologica di feudalesimo. In terzo luogo, il reddito di base, se non accompagnato da misure di controllo dei prezzi e da una tassazione fortemente progressiva, rischia di innescare un'inflazione che ne vanificherebbe il potere d'acquisto. Se tutti ricevono $1,000 al mese e la produzione è concentrata, i prezzi si adegueranno rapidamente, e il sussidio diventerà presto insufficiente, rendendo necessario un aumento continuo in una spirale senza fine. Quarto, è più importante, la proposta di Musk è intrinsecamente contraddittoria. Da un lato, come imprenditore, accelera l'automazione che distrugge posti di lavoro, dall'altro, si presenta come il paladino di un ammortizzatore sociale che, in realtà, legittima proprio quella distruzione. È come un piromane che vende estintori. La vera alternativa, come dimostra l'esperienza cinese, non è pagare la gente perché stia a casa a guardare Netflix mentre i robot lavorano, ma investire massicciamente nella riqualificazione, nella creazione di nuovi ruoli in cui l'uomo e la macchina collaborano, e in settori ad alta intensità umana come la cura, l'istruzione, l'arte e la ricerca scientifica. La tecnologia dovrebbe affiancare i lavoratori, non sostituirli. Un tornitore che viene formato per programmare e mantenere il robot che gli è stato messo accanto è un cittadino attivo e partecipe. Un ex tornitore che riceve un assegno mensile senza prospettive è un peso per la società e per se stesso. Godat, pur non esprimendosi direttamente sul reddito di sussistenza, sottolinea che la soluzione richiede un cambio di paradigma. I governi devono prepararsi a sostenere le persone fino a quando non si riqualificano o non troviamo una soluzione. La riqualificazione è la chiave, non l'assistenzialismo a vita. Il modello cinese, con i suoi centri di formazione e la pianificazione statale, è certamente imperfetto e illiberale, ma almeno riconosce che il lavoro è un diritto e un dovere, non una merce da gettare quando non serve più. L'Occidente capitalista, se vuole evitare il baratro, deve riscoprire il valore del lavoro come fondamento della coesione sociale e usare la tecnologia per potenziare l'uomo, non per renderlo obsoleto. Il reddito di sussistenza di Elon Musk è l'ennesima trovata di un capitalismo che, invece di cambiare rotta, cerca di comprare il silenzio delle sue vittime. L'analisi di Emma Ogora ci costringe a guardare in faccia le contraddizioni di un sistema che ha smarrito la bussola etica. L'AI e i robot non sono il nemico, ma lo diventano quando vengono usati per concentrare potere e ricchezza. La deriva americana e il capitalismo spregiudicato stanno creando le condizioni per un disastro sociale, mentre modelli alternativi come quello cinese mostrano che è possibile, con volontà politica, riconvertire anziché licenziare. Il reddito di sussistenza non è una soluzione, ma un palliativo che congela le ingiustizie. La vera sfida è ripensare il rapporto tra tecnologia, lavoro e dignità, mettendo l'uomo al centro e non il profitto. Solo così eviteremo che la profezia di una guerra civile si avveri. Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com.
Galaxy S26. Galaxy S26 e Galaxy S26 Ultra. La geopolitica dei semiconduttori e i compromessi del vetro oscurante. La serie Galaxy S26 introduce una doppia strategia di chip che riflette tensioni geopolitiche, con varianti Exynos a 2 N per metro e Snapdragon a 3 N per metro. Il vetro oscurante Flex Magic Pixel protegge la privacy ma compromette luminosità e longevità del display. La S-Pen limita la batteria a 5000 mAh, mentre il peso e il design creano criticità ergonomiche. Il nodo dei semiconduttori è la frammentazione globale. Il processo a 2 nanometri dell'Exynos 2600, sviluppato nei nodi Samsung Foundry, rappresenta un salto generazionale nella densità dei transistor, ma sconta tassi di rendimento iniziali inferiori rispetto al collaudato nodo a 3 nanometri di TSMC, che produce lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Questa biforcazione non risponde soltanto a logiche di costo o di disponibilità produttiva, bensì materializza una precisa strategia di controllo regionale imposta dalle licenze dei modem e dalle restrizioni commerciali sugli IP Qualcomm, di fatto modellando in modo asimmetrico l'esperienza utente. I modelli destinati al Nord America e alla Cina sono equipaggiati con la piattaforma Snapdragon, la cui architettura sfrutta una litografia fine FETI a 3 nanometri di comprovata maturità, in grado di mantenere una stabilità prestazionale superiore sotto stress termico prolungato. Il resto del mondo riceve invece l'Exynos 2600, realizzato con transistor GAFET a 2 nanometri che, sulla carta, garantiscono un minor consumo energetico e una maggiore densità di integrazione, ma che nelle prime fasi di commercializzazione mostrano una dispersione di rendimento produttivo tale da generare differenze misurabili nella frequenza operativa sostenibile. La coesistenza di due motori grafici completamente diversi, l'Adreno 840 per la variante Qualcomm e l'Xclipse 960 con architettura AMD RDNA per l'Exynos, costringe i team di sviluppo a mantenere percorsi di ottimizzazione paralleli, introducendo variabilità nelle performance di rendering, nella gestione della memoria video e nella fluidità dei giochi ad alto frame rate. Dal punto di vista della fisica dello stato solido, la riduzione della distanza interelettrodica a 2 nanometri incrementa il rischio di correnti di leakage quantistico, rendendo la gestione termica più critica e richiedendo strategie di power gating molto aggressive, che si traducono in comportamenti termici differenti tra le regioni. I test condotti su unità preserie indicano che l'Exynos 2600, pur offrendo picchi di efficienza teorica superiori in carichi a singolo thread, tende a soffrire di un decadimento prestazionale più rapido quando sottoposto a sessioni di calcolo intenso prolungato, specialmente in abbinamento al modem integrato Exynos 5300, che gestisce l'aggancio alle reti 5G mmWave e Sub-6. La scelta di Samsung di non unificare la supply chain su un unico fornitore di silicio risponde anche alla necessità di non dipendere esclusivamente dalle fonderie taiwanesi in un momento di altissima tensione geopolitica sullo stretto, ma espone il consumatore a una lotteria prestazionale che, nella storia dei top di gamma, non era mai stata così marcata. La presenza del doppio binario produttivo si ripercuote inoltre sulla disponibilità di aggiornamenti firmware e sulla capacità di mantenere una coerenza prestazionale nel lungo periodo, perché le curve di invecchiamento dei due chip divergono in funzione dei differenti regimi di tensione e temperatura a cui vengono sottoposti i transistor. Flex Magic Pixel. Privacy visiva a scapito della trasmittanza. Il Galaxy S26 Ultra introduce il sistema Flex Magic Pixel, una tecnologia di polarizzazione ottica che impedisce la lettura laterale dello schermo oltre una certa soglia angolare, proteggendo i dati personali in ambienti affollati. L'elemento chiave è un filtro polarizzatore a cristalli liquidi integrato nello stack del pannello Dynamic AMOLED 2X, il cui asse di trasmissione viene orientato dinamicamente o mantenuto fisso con una direzione preferenziale che lascia passare la luce soltanto entro un cono ristretto centrato sulla perpendicolare. Quando l'osservatore si sposta lateralmente oltre i 30-35 gradi, la luminosità percepita crolla a valori inferiori al 5% del picco, rendendo illeggibili testi e contenuti multimediali. Tuttavia, l'introduzione di un filtro così aggressivo comporta una riduzione intrinseca della trasmittanza complessiva del modulo display, poiché una frazione non trascurabile della luce emessa dai diodi organici viene assorbita dal polarizzatore anche in condizioni di visione perfettamente frontale. Per compensare questa perdita e raggiungere la luminosità di picco dichiarata di 2600 nit, il driver del display è costretto a incrementare la tensione di pilotaggio dei pixel, accelerando il degrado dei materiali fosforescenti blu, notoriamente meno stabili nel tempo. L'aumento della corrente nei circuiti di emissione genera inoltre un innalzamento termico localizzato nella zona superiore del telefono, dove la coincidenza con il sistema di raffreddamento dell'SoC e con il modulo fotocamera contribuisce a creare un hotspot che può raggiungere temperature da 43 a 45 gradi Celsius in condizioni di luminosità automatica massima e contenuti HDR. L'effetto di invecchiamento differenziale si manifesta con un progressivo viraggio cromatico e con una riduzione della fedeltà del bianco, che i sensori di calibrazione interni faticano a compensare oltre i primi mesi di utilizzo intenso. Il compromesso tra sicurezza visiva e longevità del pannello si fa ancora più evidente quando si considera che la modalità privacy non è disattivabile via software, perché il filtro è fisicamente laminato nel vetro di protezione, costringendo l'utente a subirne gli effetti anche in condizioni di utilizzo solitario domestico. L'analisi spettrofotometrica condotta su unità campione ha rilevato un'attenuazione media del 12% nella componente rossa e del 9% in quella verde rispetto a un pannello AMOLED privo di filtro, con un impatto diretto sulla resa cromatica volumetrica che riduce la copertura DCP3 dal 100% al 96% effettivo. Sebbene la funzione di privacy ottica possa risultare preziosa per chi lavora con documenti riservati in mobilità, l'utente pagante si trova a fronteggiare un display che, fin dal primo giorno, opera con un handicap fisico non aggirabile, il quale incide sulla durata complessiva del componente più costoso e meno riparabile dell'intero dispositivo. Il vincolo volumetrico della S Pen è l'ergonomia generale. La presenza della S Pen rappresenta uno dei tratti distintivi della serie Ultra, ma l'integrazione di un alloggiamento per lo stilo impone sacrifici volumetrici che limitano la progettazione della batteria e della dissipazione. Il meccanismo di ricarica e di aggancio a risonanza magnetica richiede un canale dedicato profondo 8.2 mm e largo 3.4 mm. Che sottrae centimetri cubi preziosi all'interno di uno chassis già denso di componenti. In tale spazio avrebbero potuto trovare collocazione celle aggiuntive per portare la capacità complessiva a 5500 mAh o un sistema di raffreddamento a camera di vapore di dimensioni maggiori, capace di smaltire con più efficacia il calore generato dall'SoC e dal modem 5G. Invece, la batteria si attesta su 5000 mAh, un valore che rappresenta un netto passo indietro rispetto ai concorrenti dotati di accumulatori da 6.000 a 7.000 mAh, e che costringe l'utente a una gestione oculata dell'energia durante le giornate di utilizzo intenso. La massa complessiva di 214 grammi, abbinata a un'isola fotografica asimmetrica che sporge di 2.8 mm dal piano posteriore, genera un evidente effetto di dondolio quando il telefono viene adagiato su superfici rigide, rendendo disagevole la scrittura con la S Pen stessa se non si utilizza una cover livellatrice. L'anello di bloccaggio magnetico, peraltro, interagisce con i campi generati dalla ricarica wireless, costringendo gli ingegneri a posizionare la bobina induttiva in una zona più decentrata, con una conseguente diminuzione dell'efficienza di accoppiamento e un aumento delle perdite per correnti parassite. La S Pen, pur dotata di 4096 livelli di pressione e di una punta da 0.7 mm, resta uno strumento che divide l'utenza tra chi la utilizza quotidianamente e chi la percepisce come un ingombro inutile, ma entrambi subiscono le medesime limitazioni ingegneristiche. A livello di pura fisica dei materiali, l'inserto magnetico e la slitta di scorrimento introducono una discontinuità nel telaio di alluminio che riduce la rigidezza torsionale del dispositivo, rendendolo più soggetto a micro deformazioni in caso di caduta, che possono trasmettere stress meccanici alla scheda madre e alle piste di saldatura dei componenti BGA. La scelta di mantenere la S Pen come elemento identitario della serie Ultra appare dunque in contrasto con l'evoluzione verso autonomie energetiche sempre più spinte e costringe il consumatore a un compromesso che nessuna ottimizzazione software potrà mai sanare. Specifiche tecniche della serie Galaxy S26. La serie Galaxy S26 incarna un concentrato di innovazioni costrette a convivere con compromessi fisici e geopolitici che l'utente finale deve soppesare attentamente. La privacy visiva ha un costo in termini di qualità e durata del display, mentre la fedeltà alla S Pen sottrae energia e stabilità ergonomica, rendendo ogni scelta tecnica un delicato equilibrio tra prestazioni e rinunce.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Honor Magic 8 Pro. La disparità energetica continentale e i segreti della ricarica rapida. Il Magic 8 Pro presenta una batteria da 7200 mAh in Cina, 7100 mAh globalmente, ma solo 6270 mAh in Europa a causa di restrizioni normative. Il display con modulazione PWM a 4320 Hz e 6000 nit di picco consuma energia anche a bassa luminosità, mentre l'elaborazione AI sulla fotocamera da 200 MP produce ritratti eccessivamente levigati. Il divario di capacità dettato dalle normative UE. La versione europea dell'Honor Magic 8 Pro è limitata a 6270 mAh, mentre i modelli cinesi e globali raggiungono rispettivamente 7200 e 7100 mAh. Questa riduzione di quasi 1000 mAh deriva dai requisiti di certificazione CE e dalle linee guida della Commissione Elettrotecnica Internazionale per le batterie al silicio carbonio, che impongono margini di sicurezza più conservativi sulla densità energetica e test di stress termico più severi. Nella pratica, l'utente europeo paga lo stesso prezzo per un dispositivo che offre circa il 12% in meno di autonomia, un dato che si traduce in una giornata intera di utilizzo moderato contro le quasi due giornate della variante cinese. La differenza è particolarmente avvertibile quando il display OLED LTPO da 6.71 pollici opera a 120 Hz e sfrutta la modulazione PWM a 4320 Hz per ridurre l'affaticamento visivo, una tecnologia che richiede un pilotaggio attivo costante anche a luminosità minima, consumando energia aggiuntiva che la batteria europea stenta a sostenere nelle stesse condizioni. Fotografia computazionale e perdita di naturalezza. Il sensore periscopico da 200 megapixel con zoom ottico 3.7x genera file da oltre 100 MB, che il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 elabora con reti neurali addestrate a ridurre il rumore. Tuttavia, l'algoritmo di Face Enhancement applica una maschera di smoothing che cancella pori, rugosità e dettagli epidermici, producendo volti dall'aspetto ceramico anche in modalità bellezza disattivata. L'aggressività del filtraggio è più evidente nelle carnagioni chiare, dove il software tende a uniformare i gradienti cromatici con una perdita di microcontrasto che rende i ritratti meno fedeli alla realtà ottica. In alcune scene notturne, l'elaborazione HDR Multiframe compone immagini con aloni e artefatti di ghosting sui bordi in movimento, un compromesso che Honor sacrifica alla nitidezza percepita ma che allontana ulteriormente lo scatto dalla scena originale. Specifiche tecniche Honor Magic 8 Pro. Honor Magic 8 Pro incarna la tensione tra innovazione e regolamentazione, offrendo una delle migliori autonomie di mercato che, tuttavia, in Europa viene castrata da norme di sicurezza, mentre l'elaborazione fotografica sacrifica la verità ottica sull'altare della nitidezza digitale. Il futuro è radioso se sappiamo come affrontarlo. Ecco un'altra luce per te su microsmeta.com.
IQ15. L'elaborazione estrema per il gaming mobile è l'architettura dei sensori ad ultrasuoni. IQOO 15 spinge lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 fino a 4.6 GHz, raffreddato da una camera di vapore da 8000 mm² e da un chip grafico Vivo Q3. Il sensore di impronte a ultrasuoni sblocca in 0.2 secondi, ma il calore accumulato nello chassis metallico e il potenziale input lag del frame insertion penalizzano le sessioni di gioco prolungate. Architettura termica e prestazioni di picco. La piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 è configurata per raggiungere una frequenza massima di 4.6 GHz sui core prime, un valore mai visto in ambito mobile, che genera una densità di potenza termica istantanea superiore a 12W. Per gestire questo flusso, IQOO ha integrato una camera di vapore di 8000 mm², una delle più ampie del settore, che diffonde il calore uniformemente su tutta la superficie interna. Tuttavia, l'assenza di ventole o fessure di ventilazione attiva, dovuta alla certificazione IP68-IP69, fa sì che l'energia termica si accumuli nel telaio in lega di alluminio, che può raggiungere temperature da 47 a 49 gradi Celsius dopo 10 minuti di gioco a piena potenza, rendendo il dispositivo scomodo da tenere e forzando un throttling che riduce le frequenze a circa 3.1 GHz. Il coprocessore Vivo Q3 si occupa dell'interpolazione dei fotogrammi per portare i giochi fino a 144 Hz sul display Samsung M14 LED OLED, ma questa operazione introduce una latenza aggiuntiva di circa 8-12 millisecondi, che nei titoli competitivi sparatutto può tradursi in un ritardo percepibile nella risposta ai comandi. La batteria da 7000 mAh supporta la ricarica flash charge a 100W che completa il ciclo in 19 minuti, ma la combinazione di calore generato dalla carica e dal gaming ravvicinato accelera la degradazione dell'anodo al silicio, specialmente se si utilizza il telefono mentre è in carica. Sensore a ultrasuoni e resistenza all'umidità. Il sensore di impronte digitali 3D a ultrasuoni integrato sotto il display sfrutta onde acustiche ad alta frequenza per mappare la superficie del dito in tre dimensioni, consentendo lo sblocco in 0.2 secondi anche con dita bagnate o sporche. La tecnologia, sviluppata in collaborazione con Qualcomm, è immune alla luce ambientale e non richiede un aumento della luminosità dello schermo per funzionare, risparmiando energia. Tuttavia, la membrana piezoelettrica che genera gli ultrasuoni è sensibile alle variazioni di temperatura. In condizioni di forte surriscaldamento del display, la precisione del riconoscimento può diminuire, richiedendo una pressione più decisa o un riposizionamento del dito. Specifiche tecniche IQOO 15. IQOO 15 ridefinisce i limiti delle prestazioni mobili con un arsenale di raffreddamento e chip dedicati, ma il calore resta il grande nemico invisibile che ne frena l'esperienza sul lungo periodo, confermando che la potenza senza controllo non è sostenibile.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Motorola Signature. L'audace ritorno dello spessore ridotto è il prezzo della termodinamica. Motorola Signature riduce lo spessore a soli 6.99 mm e il peso a 186 g. Ma lo Snapdragon 8 Gen 5 soffre di un soffocamento termico che innesca throttling precoce e surriscalda la scocca in alluminio. La batteria da 5200 mAh fatica a sostenere il display a 165 Hz, limitando l'autonomia a circa 6 ore di schermo attivo. Sfide termiche in uno chassis da 6.99 mm. Lo spessore record di 6.99 mm impone l'eliminazione della camera di vapore tradizionale, sostituita da un sottile foglio di grafite e da un telaio in alluminio aeronautico che funge da dissipatore passivo. Tuttavia, il calore generato dallo Snapdragon 8 Gen 5, con core fino a 3.8 GHz, viene trasferito quasi istantaneamente alla superficie posteriore, che raggiunge temperature da 44 a 46 gradi Celsius dopo pochi minuti di utilizzo intenso, rendendo il telefono scomodo da impugnare. Il sistema di thermal throttling interviene riducendo la frequenza dei core performance fino al 30% per mantenere la temperatura del chip entro limiti di sicurezza, annullando nei fatti il vantaggio prestazionale dell'SoC di punta. La batteria da 5200 mAh, sebbene sfrutti una chimica al silicio carbonio, subisce un degrado accelerato a causa dei ripetuti cicli termici. È l'autonomia in condizioni reali con display Extreme AMOLED a 165 Hz e luminosità media si attesta intorno alle 6 ore, costringendo a ricariche frequenti con il caricatore Turbo Power da 90W, che a sua volta contribuisce al carico termico complessivo. Fotocamere compresse e corsa della messa a fuoco. Il modulo periscopico 3X con sensore Sony LYT600 da 50 megapixel riesce a trovare spazio nel profilo sottilissimo grazie a un design piegato. Ma la ridotta corsa meccanica delle lenti di messa a fuoco limita la capacità di mettere a fuoco soggetti ravvicinati inferiori a 50 cm. È la profondità di campo effettiva a tutta apertura f2.4 risente della minore distanza iperfocale, riducendo la nitidezza ai bordi. Il sensore principale LYT828 da 50 MP pur dotato di OIS, mostra una leggera curvatura di campo dovuta alla compressione del gruppo ottico, che introduce una perdita di dettaglio nelle aree periferiche dell'inquadratura, compensata in parte dal software ma non eliminabile. Specifiche tecniche Motorola Signature. Motorola Signature riporta il design ultrasottile al centro della scena, ma lo fa al prezzo di una termodinamica soffocante e di un'autonomia che contraddice le esigenze moderne, rendendolo un oggetto di culto per pochi estimatori disposti a convivere con i compromessi della fisica.
La scienza non ha confini, e nemmeno la nostra voglia di raccontarla. Continuiamo su microsmeta.com. OnePlus 15 e OnePlus 15R, le trappole della segmentazione e il compromesso delle porte di comunicazione. OnePlus 15 offre USB 3.2 con DisplayPort e ricarica wireless 50W, mentre il 15R retrocede a USB 2.0 e perde il teleobiettivo, montando solo un ultrawide da 8 mp. La batteria da 7400 mAh con Silicon NanoStack garantisce autonomia, ma la mancanza di ricarica wireless e il trasferimento dati lentissimo penalizzano l'utente avanzato. USB 2.0 contro USB 3.2, il collo di bottiglia nascosto. La porta USB-C del OnePlus 15R è limitata allo standard USB 2.0, con una velocità di trasferimento dati massima teorica di 480 Mbit al secondo, che nella pratica si traduce in circa 35,40 Mbps effettivi. Ciò significa che per trasferire un video 4K di 10 GB dal telefono a un SSD esterno sono necessari oltre 4 minuti, contro i circa 30 secondi del OnePlus 15 dotato di USB 3.2 Gen 1 con velocità di 5 Gb al secondo. Inoltre, l'assenza dell'Alt Mode DisplayPort impedisce il collegamento diretto a monitor o TV senza l'ausilio di adattatori attivi, limitando le potenzialità di produttività. La scelta di limitare il connettore a USB 2.0 penalizza anche il backup locale dei dati e l'uso del telefono come webcam ad alta risoluzione via cavo, funzioni sempre più richieste dai creatori di contenuti. Comparto fotografico asimmetrico e assenza di ricarica wireless. AIA OnePlus 15R monta un sensore principale Sony IMX906 da 50 mp identico a quello del modello standard, ma l'ultrawide crolla a 8 mp e manca completamente un teleobiettivo, costringendo il sistema a zoom digitale che degrada rapidamente la nitidezza oltre il 2x. La rinuncia alla ricarica wireless, una tecnologia ormai presente anche in molti mid-range concorrenti, rappresenta un ulteriore passo indietro, compensata solo in parte dalla batteria da 7400 mAh con Silicon NanoStack che offre una buona autonomia. Il modello standard, al contrario, integra un periscopio 3.5x da 50 mp con OIS e un ultrawide da 50 mp, oltre alla ricarica wireless a 50W, giustificando la differenza di prezzo ma segnando un netto divario nell'esperienza d'uso complessiva. Specifiche tecniche OnePlus 15 e 15R. La segmentazione di OnePlus si trasforma in una trappola per il consumatore disattento. Bastano pochi euro di risparmio per trovarsi con un dispositivo castrato nelle funzioni più essenziali per chi produce o trasferisce contenuti, rendendo il 15R una scelta difficile da giustificare per l'utente evoluto. Digital World's Daily Digest, la tua ricarica quotidiana di intelligenza. Prossimo contenuto su microsmeta.com.
Oppo Find X8, Find X8 Pro e Find X9. La fisica delle lenti è la corsa ai sensori colossali. La serie Find X8 di Oppo sfrutta architetture a doppio periscopio per offrire zoom 3x e 6x in spessori ridotti, mentre il Find X9 Pro introduce un teleobiettivo da 200 mp e un sensore principale da 11.28 pollici, sfidando i limiti della diffrazione. L'integrazione di tasti fisici e batterie oltre 7000 mAh solleva questioni di affidabilità meccanica ed ergonomia. Architettura a doppio periscopio e perdite ottiche. I modelli Find X8 Pro integrano due moduli ottici a deviazione prismatica disposti longitudinalmente, uno con zoom ottico 3x e l'altro con ingrandimento 6x, consentendo di variare la lunghezza focale equivalente, mantenendo lo spessore del corpo macchina a 8.24 mm. Il principio si basa su prismi a tetto e gruppi di lenti mobili che scorrono su guide micromeccaniche, ma ogni riflessione interna introduce una perdita di trasmissione luminosa e un aumento delle aberrazioni cromatiche laterali. Il modulo 6X, in particolare, soffre di un'apertura effettiva di f4.3, la quale limita drasticamente la quantità di fotoni che raggiungono il sensore, costringendo il sistema ad adottare tempi di esposizione più lunghi o sensibilità ISO elevate, con un conseguente aumento del rumore e del mosso in condizioni di luce non ottimali. La calibrazione dell'allineamento dei prismi richiede tolleranze inferiori al micron, e le microvibrazioni indotte dall'uso quotidiano possono progressivamente disallineare gli elementi ottici, degradando la nitidezza ai bordi e richiedendo interventi di ricalibrazione software che non sempre ripristinano le prestazioni originali. L'olio lubrificante dei motori passo passo, se esposto a sbalzi termici estremi, può migrare sulle superfici ottiche, creando velature che attenuano il contrasto. L'integrazione di due periscopi in uno spazio così ridotto rappresenta un capolavoro di miniaturizzazione, ma il costo ottico pagato in termini di luminosità e longevità meccanica è tangibile e si manifesta dopo i primi mesi di utilizzo intensivo. Limiti diffrattivi dei sensori ad alta risoluzione. Il Find X9 Pro monta un teleobiettivo Hasselblad da 200 megapixel con pixel di dimensioni prossime a 0.56 micrometri, abbinato a un sensore principale da 11.28 pollici. Quando il diametro della pupilla d'ingresso si riduce, la luce subisce il fenomeno della diffrazione, che allarga il disco di Eri e limita il potere risolutivo effettivo ben al di sotto della risoluzione nominale del sensore. Con pixel così minuscoli, il campionamento supera ampiamente la frequenza di Nyquist del sistema ottico, generando un eccesso di dati che il processore MediaTek Dimensity 9500 elabora tramite reti neurali convoluzionali per ricostruire dettagli mai realmente catturati. Il risultato è un'immagine esteticamente gradevole su schermi piccoli, ma che osservata al 100% mostra texture dipinte dall'intelligenza artificiale, prive della grana naturale di una ripresa puramente ottica. Questo approccio, sebbene offra una versatilità apparente nello zoom digitale, solleva interrogativi sulla fedeltà fotografica e rende le immagini meno adatte a stampe di grande formato o a un fotoritocco professionale, dove gli artefatti di ricostruzione diventano evidenti. Pulsanti fisici e vulnerabilità meccanica. L'aggiunta del tasto Quick Button con rilevamento della pressione e scorrimento introduce un'interruzione nel telaio metallico, creando fessure micrometriche che, pur in presenza delle certificazioni IP68 e IP69, costituiscono un potenziale punto d'ingresso per umidità e polveri abrasive nel lungo periodo. Lo scorrimento meccanico del pulsante può accumulare residui che ne irrigidiscono la corsa, mentre la tenuta delle guarnizioni dinamiche è soggetta a usura per attrito, riducendo l'affidabilità complessiva ben prima della vita utile del resto del dispositivo. L'inclusione di batterie al silicio carbonio fino a 7500 mAh nel Find X9 incrementa il peso a oltre 230 grammi, mettendo a dura prova l'ergonomia in sessioni di utilizzo prolungato e accentuando l'affaticamento del polso. Specifiche tecniche serie Oppo Find. La serie Find incarna la sfida ingegneristica di piegare la luce in spazi minimi, ma ogni riflessione e ogni pixel in più portano con sé compromessi ottici, meccanici e di fedeltà visiva che l'utente più esigente non potrà ignorare.
La tecnologia è l'arte di trasformare i sogni in realtà. Vediamo il prossimo sogno realizzato su microsmeta.com. Oppo Reno 14 Pro e Oppo Reno 15 Pro, le illusioni prestazionali della fascia media e il freno della memoria. I Reno 14 Pro e 15 Pro montano il Dimensity 8450 ma restano vincolati a memorie UFS 3.1, creando un collo di bottiglia che frena le reali potenzialità del processore. Il modello mini da 6.32 pollici integra 6200 mAh e un sensore da 200 mp, ma la densità termica innesca throttling che penalizza le prestazioni sostenute. Il collo di bottiglia delle memorie UFS è 3.1. Entrambi i dispositivi sono equipaggiati con il SoC MediaTek Dimensity 8450 a 4 nanometri, un processore octa-core capace di raggiungere frequenze di picco di 3.2 GHz per i core performance, abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X. Tuttavia, l'archiviazione interna adotta lo standard UFS 3.1, che offre velocità di lettura sequenziale teorica attorno ai 2100 mbps e di scrittura intorno ai 1200 mbps, contro gli oltre 4000 mbps dell'UFS 4.0. Questa differenza si traduce in un imbuto durante le operazioni di salvataggio di foto da 200 megapixel o di registrazione video 4K a 60 fps, in cui il buffer si riempie rapidamente e il sistema operativo è costretto a rallentare il flusso di dati, generando microscatti nell'interfaccia e ritardi nell'apertura delle applicazioni più pesanti. Il fenomeno è particolarmente evidente nel Reno 15 Pro Mini, dove il sensore principale da 200 megapixel produce file RAW di oltre 50 MB ciascuno, e la scrittura su UFS 3.1 richiede tempi superiori del 40% rispetto a una memoria UFS 4.0, vanificando la fluidità promessa dalla CPU octa-core. Inoltre, la presenza di numerose applicazioni preinstallate bloatware attive in background consuma cicli di I/O e risorse del controller di memoria, amplificando la percezione di lentezza e innalzando la temperatura operativa del chip di storage. Densità termica nel formato mini e gestione della ricarica. Il modello Reno 15 Pro Mini, con il suo display da 6.32 pollici e altezza di soli 151 mm, concentra in uno spazio ridotto la batteria da 6200 mAh. Il SoC Dimensity 8450 e il circuito di ricarica da 80W. La vicinanza fisica tra questi componenti favorisce la conduzione termica incrociata. Il calore generato dalla ricarica rapida, che completa il ciclo in 53 minuti, si somma a quello prodotto dal processore sotto carico, innalzando la temperatura interna a livelli che attivano il thermal throttling in soli 4-5 minuti di gioco intenso. Il telaio metallico, pur fungendo da dissipatore passivo, trasmette il calore alla mano dell'utente, rendendo la presa scomoda e riducendo ulteriormente le frequenze di clock per mantenere la sicurezza termica. L'assenza di una camera di vapore dedicata costringe a un raffreddamento basato su fogli di grafite che, in un volume così compatto, non riescono a smaltire efficacemente l'energia termica, portando a un decadimento prestazionale medio del 18% nei benchmark prolungati. Specifiche tecniche Oppo Reno. La serie Reno Pro mette in scena una promessa di potenza che si infrange contro il muro della memoria lenta e della gestione termica in spazi ridotti, confermando che nella fascia media il diavolo si nasconde nei dettagli della scheda tecnica. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Realme GT7T. Il paradosso termico della superbatteria è i limiti dei materiali alternativi. Il Realme GT7T monta una batteria Titan da 7000 mAh con anodo al silicio, abbinata a un sistema di ricarica da 120W, ma la scocca in policarbonato trattiene il calore anziché dissiparlo, innescando throttling sul Dimensity 8400 Max. Il display da 6000 nit è privo di Gorilla Glass e il sensore ultra grandangolare da 8 MP riduce la qualità fotografica. Chimica della batteria è resistenza interna sotto carica rapida. L'accumulatore Titan da 7000 mAh utilizza un anodo con una percentuale di silicio superiore al 12%, che consente di immagazzinare un numero di ioni di litio quasi doppio rispetto alla grafite pura a parità di volume, mantenendo lo spessore del dispositivo entro 8.25 mm. L'adozione di questa chimica porta però a una resistenza interna leggermente maggiore durante le fasi di carica ad alta corrente, con conseguente generazione di calore per effetto Joule che si manifesta in maniera marcata quando il caricatore Super VOC da 120W spinge oltre 10 A verso la cella. Il sistema di raffreddamento iSense, basato su strati di grafene con conduttività termica dichiarata di 1500 Wmk, distribuisce il flusso termico su un'ampia superficie interna, ma incontra un collo di bottiglia nella scocca posteriore in policarbonato, la cui conduttività termica è inferiore a 0.2 Wmk. Questo squilibrio crea un accumulo localizzato che innalza la temperatura del processore MediaTek Dimensity 8400 Max fino oltre 48 gradi Celsius durante sessioni di gaming prolungate, costringendo il firmware ad applicare throttling delle frequenze già dopo 6-7 minuti di carico sostenuto. Il paradosso è che proprio il materiale scelto per contenere il peso a 202 grammi agisce come un isolante termico, vanificando parzialmente l'efficacia del sistema di dissipazione interno e riducendo il vantaggio competitivo offerto dalla batteria maggiorata. Nei test con carichi misti che alternano registrazione video 4K e benchmark CPU, la temperatura superficiale nella zona della fotocamera raggiunge i 47 gradi, ben oltre la soglia di comfort per la mano, mentre il policarbonato della scocca posteriore inizia a rammollire leggermente, mostrando una dilatazione termica differenziale che può accentuare l'usura delle guarnizioni IP69 contro i getti d'acqua ad alta pressione. La chimica dell'anodo al silicio, inoltre, è soggetta a una progressiva espansione volumetrica durante i cicli di carica-scarica, fattore che, combinato con i picchi termici, accelera la degradazione dell'elettrolita e riduce la capacità effettiva ben prima dei canonici 800 cicli dichiarati, specialmente se l'utente utilizza frequentemente la ricarica rapida in ambienti già caldi. Assenza del vetro protettivo e compromessi fotografici. Nonostante il display AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione 1.5K avanti, una luminosità di picco teorica di 6000 nit e un refresh rate di 120 Hz, la superficie frontale non è protetta da alcun vetro certificato Corning Gorilla Glass, affidandosi a un generico vetro temperato con durezza superficiale stimata intorno a 6H sulla scala MOS. Questa scelta, dettata dalla necessità di contenere i costi e di non appesantire ulteriormente il dispositivo, espone il pannello a microfessurazioni e graffi da contatto con sabbia, chiavi o superfici dure, rendendo obbligatoria l'applicazione di una pellicola protettiva aggiuntiva che altera la qualità visiva e la sensibilità al tocco. La stessa asimmetria qualitativa si ritrova nel comparto fotografico, dove il sensore principale Sony IMX896 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica offre scatti notevoli per la fascia di prezzo, ma è affiancato da un modulo ultra grandangolare da soli 8 megapixel con apertura f2.2. La ridotta risoluzione, abbinata a un'ottica priva di lenti asferiche di qualità, genera una perdita di dettaglio marcata ai bordi del fotogramma e un livello di rumore digitale che diventa inaccettabile in condizioni di illuminazione inferiori a 100 lux. L'elaborazione software cerca di compensare con algoritmi di sharpening e riduzione del rumore, ma il risultato finale mostra artefatti a mosaico nelle aree a basso contrasto, rendendo di fatto il sensore ultragrandangolare poco più di un esercizio di marketing per completare la scheda tecnica. In un dispositivo che punta tutto sull'autonomia e sulla potenza di ricarica, la fotografia ultragrandangolare e la durabilità del vetro frontale rappresentano i principali sacrifici imposti al consumatore. Specifiche tecniche Realme GT7T. Il Realme GT7T si presenta come un concentrato di energia racchiuso in una scocca che ostacola proprio la dissipazione necessaria a esprimere appieno le potenzialità del silicio, ricordando che anche le batterie più generose devono fare i conti con la fisica dei materiali e con i compromessi della fascia media.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Vivo X200T, Vivo X200, Vivo X200 Pro e serie Vivo X300. L'alleanza tra ottica ed elettronica è lo scontro della nitidezza. La partnership con Zeiss fornisce il trattamento antiriflesso TI ai modelli Vivo X200 e X300. Ma i sensori da 200 megapixel con pixel da 0.56mm scontano gravi limiti di diffrazione. Il modello X200 ti mostra una migliore efficienza termica del Dimensity 9400, mentre l'X300 adotta memorie UFS 4.1. Il design Sunburst Ring espone il vetro ottico a impatti diretti. Trattamento Zeiss TI alla sfida della diffrazione. Il rivestimento antiriflesso Zeiss TI, applicato tramite deposizione multistrato di fluoruri metallici, riduce la riflettanza superficiale dei gruppi lenti al di sotto dello 0.5% nello spettro visibile, abbattendo le immagini fantasma e il flare in controluce. Tuttavia, l'accoppiamento con sensori da 200 megapixel nei moduli periscopici dell'X300 Pro introduce un limite fisico invalicabile. Con pixel di 0.56 micrometri, il disco di area F2.7 ha un diametro di circa 3.6 micrometri, ben superiore alla dimensione del fotodiodo, cosicché la risoluzione effettiva è governata dalla diffrazione piuttosto che dalla densità del sensore. L'elaborazione tramite ISP e NPU del Dimensity 9500 tenta di invertire la convoluzione ottica, ma il processo di deconvoluzione amplifica il rumore e genera artefatti ad anello nei dettagli fini, specialmente nei ritratti con capelli o texture naturali. In condizioni di scarsa luminosità, il teleobiettivo da 200 megapixel del Vivo X300 Pro ricorre al Pixel Bening 16:1 per formare pixel effettivi da 2.24 micrometri, perdendo però la capacità di risoluzione spaziale che costituisce il principale argomento di vendita. È producendo immagini da 12.5 megapixel che non differiscono significativamente da quelle di un buon sensore nativo da 12 MP con ottica stabilizzata. Anomalia termica del Dimensity 9400 e protezione del display. Il Vivo X200T, equipaggiato con il Dimensity 9400, mostra temperature operative inferiori di circa 5,7 gradi Celsius rispetto al Dimensity 9400 standard dell'X200 Pro sotto carico prolungato, grazie a una curva di tensione frequenza ottimizzata per la GPU Immortalis G925. Questo permette al modello TI di mantenere frequenze di clock più stabili durante il gaming, riducendo il throttling al di sotto del 10% dopo 15 minuti di stress test, mentre il Pro subisce cali del 15-18%. La serie X300 adotta vetri Shot Sensation Alpha e Armor Glass con durezza Vickers migliorata, ma il modulo fotografico Sunburst Ring, con la sua ampia corona metallica sporgente, crea un punto di impatto privilegiato che concentra gli stress meccanici sul vetro di protezione delle lenti, aumentando il rischio di microcrepe che deteriorano il trattamento antiriflesso e introducono aberrazioni cromatiche localizzate. Specifiche tecniche Vivo X200 e X300. La ricerca della nitidezza assoluta in vivo si scontra con la realtà della diffrazione e con scelte di design che mettono a repentaglio la stessa integrità ottica che il trattamento Zeiss cerca di preservare, dimostrando che nella fotografia mobile il software non può violare le leggi dell'ottica.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!